La storia in podcast di Focus.
Sono Nicola Sbetti, insegno storia dell'educazione fisica e dello sport all'Università di Bologna. Mi occupo del rapporto fra sport e politica, in particolare del rapporto fra sport e politica internazionale. Le Olimpiadi, e parliamo di quelle moderne, quelle inventate da Pierre de Coubertin nel 1894, sono un fenomeno storico e importante proprio perché appunto sono state capaci di superare due guerre mondiali e oggi probabilmente supereranno anche la pandemia, hanno una storia pluricentenaria. Ma poi ancora più banalmente, per uno storico che si interessa di qualsiasi cosa che interessa l'essere umano, è chiaro che perché non occuparsi di un evento che ha assunto rapidamente un'importanza globale e che oggi viene visto da oltre 3 miliardi e mezzo di spettatori, almeno secondo quelli che sono i dati relativi all'audience del Comitato Olimpico Internazionale. Per cui rappresentano appunto un fenomeno molto importante dal punto di vista storico, ovviamente per chi si occupa di sport sono assolutamente centrali, perché il Comitato Olimpico Internazionale è l'istituzione sportiva più importante che esiste oggi al mondo e che ha anche un ruolo di guida e anche un ruolo morale rispetto ad altre federazioni sportive. Per quel che riguarda le fonti, è chiaro che l'archivio principale per uno storico che si vuole occupare di Olimpiadi è l'archivio del Comitato Olimpico Internazionale, che si trova a Losanna e che è assolutamente ben fornito e che viene frequentato da moltissimi storici di profilo internazionale, però non solo, perché gli approcci che si possono avere nei confronti delle Olimpiadi sono molteplici. Per esempio, è necessaria, io credo, una storia dell'Italia alle Olimpiadi, o anche analizzare una singola edizione diventa importante, vedere come la stampa di un paese ha seguito le Olimpiadi è interessante, vedere il profilo degli atleti o delle atlete, ci sono innumerevoli questioni dietro un'Olimpiadi, quindi le fonti sono quelle che abbiamo a nostra disposizione, vanno dagli archivi più classici fino anche potenzialmente alla storia orale per quelle testimonianze che esistono ancora tutt'oggi. Se guardiamo alle Olimpiadi con la prospettiva delle relazioni internazionali, la prima considerazione da fare è che lo sport è un fenomeno politicamente periferico, nel senso che non va a toccare nessun elemento vitale di uno Stato. Per lo sport non cominciano guerre, per capirci. Allo stesso tempo però è un fenomeno altamente visibile ed è su questa grande visibilità, su questa capacità di suscitare le emozioni delle masse che lo sport diventa politicamente rilevante per i governi. Lo è chiaramente di più per i governi che organizzano le Olimpiadi, formalmente le Olimpiadi sono assegnate a delle città, però poi di fatto il peso, il supporto del governo è decisivo e dietro all'immagine che una città olimpica dà di sé c'è anche l'immagine del paese che vuole dare sia a se stesso e sia agli altri. È un modo per rafforzare il proprio status e mettere in mostra le qualità del proprio paese. Quindi banalizzando, semplificando un po', al di là del paese organizzatore, i governi tendono ad usare le Olimpiadi sia in funzione propagandistica, oggi va di moda più il termine soft power, ma insomma parliamo di quella cosa lì, poi ovviamente è un'opportunità anche sul piano diplomatico, lo abbiamo visto recentemente con i giochi invernali di Pyeongchang, quando una volontà da parte, diciamo, del governo di Seoul, la Corea del Sud, di voler riaprire le relazioni diplomatiche col Nord, e la finestra temporale garantita dalle Olimpiadi ha fatto sì che una volontà comune di riavvicinamento diplomatica sia stata esplicitata e sia diventata visibile proprio in occasione delle Olimpiadi. E poi ovviamente può essere sempre in funzione diplomatica, ma può essere uno strumento di sanzione, e qui arriviamo, diciamo, all'elemento più conosciuto, più visibile, che è quello del boicottaggio. E nella storia delle Olimpiadi ci sono state diverse situazioni di boicottaggio e addirittura 3 edizioni segnate da dei boicottaggi di massa, per cui il boicottaggio dei paesi africani a Montreal 76, il boicottaggio guidato dagli Stati Uniti e da Carter di Mosca 80 contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan, e infine il controboicottaggio un po' meno, diciamo, enfatizzato dei paesi del blocco di Varsavia, guidato appunto dall'Unione Sovietica, senza però la Romania, alle edizioni successive, che erano le edizioni di Los Angeles 84, significativamente l'edizione di Mosca e Los Angeles erano state assegnate in uno stesso momento temporale in cui si era nel pieno della distensione e avrebbero dovuto celebrare la distensione. Quindi è chiaro che il nesso fra Olimpiadi e relazioni internazionali è sempre molto forte, soprattutto perché c'è una forte simbologia all'interno delle Olimpiadi, e quindi l'idea che alla fine nel palcoscenico olimpico ci sia un mondo diviso in stati-nazione, in competizione fra loro, ma in competizione comunque pacifica. L'Italia a lungo ha provato ad organizzare delle Olimpiadi, le erano state assegnate nel 1908, ma poi non ci riuscì, rinunciò per, diciamo, tensioni interne e la scarsa volontà dell'Italia liberale di finanziare un evento di questo tipo. Non ci riuscì in epoca fascista perché Mussolini sostanzialmente barattò un'alleanza col Giappone e quindi rinunciò a portare avanti la candidatura per il 1940. Ci riuscì invece l'Italia repubblicana, e ci riuscì anche molto rapidamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi in un momento non facile per l'Italia, in cui si pagavano le scelte del fascismo e che avevano comportato appunto un trattato di pace tutt'altro che favorevole, ma anche grazie allo sport, diciamo, lo sport finì per simboleggiare quella rinascita, quel boom economico che caratterizzò l'Italia a cavallo degli anni 60, e per cui le Olimpiadi di Cortina prima nel 1956, i giochi invernali, e i giochi di Roma poi nel 60 celebrarono allo stesso tempo il pieno rientro e la piena legittimazione dell'Italia nel consesso internazionale, ma anche la capacità organizzativa e la nuova crescita economica del paese. L'Italia poi ha organizzato delle Olimpiadi nuovamente invernali nel 2006 a Torino. In quel caso non va sottovalutata la centralità e il ruolo della famiglia Agnelli, mentre organizzerà nuovamente i giochi nel 2026, di nuovo a Cortina, ma con il supporto di Milano, quindi una candidatura doppia Milano-Cortina. I giochi di Tokyo, nell'intenzione, nella stessa narrazione degli organizzatori nel momento in cui i giochi vennero assegnati, dovevano essere un modo per far rinascere il Giappone dopo la tragedia di Fukushima, che a un certo punto rischiò persino di compromettere la candidatura giapponese, anche se in quegli anni la Spagna con Madrid e la Turchia con Istanbul non erano certo messe in situazioni migliori rispetto al Giappone. Ovviamente la pandemia ha cambiato tutto, nel senso che il CIO e il Giappone stesso, nel pieno della prima ondata pandemica, hanno dimostrato molto pragmatismo nel posticipare l'edizione, nel senso che si pensava che nel giro di un anno la situazione potesse andare in netto miglioramento. Per la prima volta quindi si è saltata questa tradizione che vuole le Olimpiadi disputarsi ogni 4 anni oppure cancellarsi, ma fino a questo momento le 3 edizioni cancellate erano state cancellate solo esclusivamente per motivazioni belliche e per delle guerre che erano mondiali, non locali. E quindi si era scelto appunto di continuare a tenere in nome della tradizione, in nome anche di un certo risparmio per quello che riguarda il marketing, il nome Tokyo 2020 e di disputarne il 2021. Chiaramente, notizie di questi giorni, scopriamo che la situazione vaccinale in Giappone è molto problematica e saggiamente, io penso, il governo giapponese ha deciso di non permettere agli spettatori di assistere alle gare. Già da tempo gli stranieri non sarebbero potuti entrare in Giappone per assistere alle Olimpiadi e quindi in questo caso si è evitato un aumento appunto di casi, ma adesso la notizia recente è anche quella che riguarda gli spettatori. È chiaro che penso a una figura che ha segnato la politica giapponese, che è quella del premier, dell'ex premier Shinzo Abe. Lui probabilmente si immaginava di riuscire a traghettare tutto il periodo olimpico, che è una rarità di solito per le figure politiche. Di solito raramente chi è il premier quando si viene assegnata all'Olimpiade lo è poi anche al momento dei giochi stessi, ed in effetti lo sarebbe stato se non ci fosse stata la pandemia. E quindi invece adesso ci troviamo in un Giappone che è molto in difficoltà, e però non disputare queste Olimpiadi sarebbe stato uno smacco, anche perché poi la prossima edizione, quella invernale, che si svolgerà fra pochi mesi comunque, sarà in Cina, e la Cina, diciamo, a livello di immagine comunque è il grande concorrente del Giappone in Asia, anche se ormai, diciamo, la situazione è molto squilibrata in favore della Cina ormai da tempo. Next summer. The world comes back together. For an Olympics unlike any other.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.